L'ultimo dei cinque elogi che questo itinerario ci permette di fare lo riserviamo alla solidarietà e se lo merita. Pensate cosa saremmo se ciascuno di noi fosse solo. C'è la nostra povertà, appunto, la nostra radicale povertà, il nostro essere figli di Adamo, quindi mortali, fragili, sperduti, è tenuto in piedi dal legame, dalla solidarietà con la terra e con la comune umanità di tutti i figli di Adamo. Cioè per noi la grazia della vita è la solidarietà, ed essere insieme agli altri. Proviamo a pensare cosa sarebbe il nostro corpo isolato, senza occhi, senza vedere niente, senza sentire niente, senza parole, senza desideri, senza relazioni. Sarebbe morto, no? Non potrebbe assolutamente raccontare nessuna storia, far risplendere quella splendida avventura che è la mia identità, che non esiste se non nella possibilità di incontrare, di vedere, di sentire, no? La mia storia, che è indissociabile dalla storia con qualcun altro, dalla nostra storia, quella che vivo in un posto, in questo posto, con queste persone, e nella grande storia che coinvolge il mio destino nella storia di tutti. Sentite perché la benedizione, secondo il sacro racconto, è stata data ad Abramo e a tutta la sua discendenza, a tutte le genti. Per Abramo la benedizione è per tutti. E tutte le genti, questo è il grande disegno di Dio, la riconciliazione, la croce, la Pasqua appunto. Qual è la parola segreta della Pasqua di Gesù? È che tutti gli uomini sono inclusi nella riconciliazione di Dio, nel disegno di salvezza che Dio ci ha fatto conoscere nel Figlio Gesù. E noi cristiani siamo mandati nel mondo a fare sta roba qui. Proprio il contrario di quello che tante volte, cioè no, a noi ci ha chiamato in maniera che noi ci salviamo, no? Al contrario, ci ha mandato nel mondo per tener viva questa grande idea, questo grande messaggio universale in tutto il mondo. E noi sta roba qui dobbiamo in qualche maniera tradurla. Cioè la fraternità, il considerare amico ogni uomo, la possibilità di trovarci a casa nostra in terra straniera, di considerare fratelli, è radicale della fede, è una cosa radicata nella fede. No. E questo spiega, siccome invece tra noi c'è un sacco di paure, di divisioni, in tutto il mondo è così, le paure, le divisioni, le gelosie, allora i cristiani non si sentono mai a casa loro in questo mondo. È interessante, no? Noi per alcuni versi dovremmo sentirci a casa in tutti i posti. Noi, come tutti gli uomini, siamo capitati in un angolo della terra, in un pezzo di storia, assumendo lì il nostro mestiere umano, come gli altri, no? Eppure non ci sentiamo mai del tutto a casa in questo mondo, perché noi siamo tesi verso un'altra patria, siamo pellegrini, ma la patria non è appunto di andare in Inghilterra, in America, un altro posto più bello. No, la patria del cristiano è quella in cui nessun uomo sarà escluso e tutti formeranno un'unità, una fraternità in Cristo. Il regno di Dio è la fraternità in Cristo. Come mai ste robe qui, io adesso appunto le butto lì così a titolo, no? Ma come mai queste splendide prospettive noi le dimentichiamo? Cioè come mai la declinazione anche della nostra fede poi si fa chiusa, no? Si fa religione chiusa. Come mai c'è bisogno di rifare davanti al Signore l'elogio della solidarietà? C'è bisogno di scuoterci, di risvegliarci, a ricantare la gratitudine per questo nostro essere uniti a tutti, per l'essere il sacramento, come dice il Concilio, la Chiesa, l'Assemblea, questa Messa, è il sacramento dell'unità del genere umano. Come mai bisogna ricordarcele, ste robe qui? Beh, anzitutto perché, anche se siamo vecchi, siamo ancora tutti un po' bambini. E come i bambini ci lasciamo prendere dall'illusione di mettere noi stessi al centro di tutto, hai capito? Come se il mondo fossimo noi e i 3 metri che ci stanno in giro. È infantile sta roba qui, però per noi è la cosa più piacevole del mondo, pensare che il mondo si ferma lì a noi, capito? No? L'illusione di mettere noi stessi al centro di tutto, di fare tutto noi, di prendere il nostro angolo di mondo e di storia come fosse il mondo intero. E perché ancora da bambini gli altri ci inquietano, capito? Quando abbiamo cominciato a bambini a capire qualcosa, quando la mamma ci faceva vedere un ospite che arrivava, ci voltavamo facendole fare la figura, no? Perché fai lo scontro, la vergogna del bambino è l'espressione del fatto che a noi l'altro dà fastidio, ci impegna, c'è qualcosa da fare per entrare in relazione con l'altro, capito? Quindi bisogna far fatica a considerare gli altri parte di noi, perché gli altri ci impegnano, ci infastidiscono, ci inquietano, ci danno comunque troppo da fare, no? E poi allora in fondo ci sembra proprio eccessiva quest'idea che noi siamo legati proprio a tutti gli altri. Dai, la roba lì è impossibile, no? Ci pare un'idea eccessiva quello che ci si salva tutti insieme. È un'idea difficile anche solo da pensare, è sproporzionata a quello che noi sentiamo dentro di noi, attorno a noi, no? Quindi questa serie di motivi a cui non pensiamo mai, che fa parte della nostra animalità chiusa, no? Spiega perché noi l'idea che Dio ci affida di aspettare una fraternità universale, una felicità che non è mai piena se non è con tutti, di tutti. È spiegabile questa roba qui, noi resistiamo a quest'idea. Non ce la facciamo, se volete essere più clementi, appunto. E per di più, vi dirò anche questo, ve lo devo dire, nel senso che siamo capitati in un'epoca che ci dà i suoi aspetti belli e i suoi problemi. Per di più, noi viviamo in un'epoca nella quale la solidarietà non fa parte della cultura, anzi, noi viviamo in un'epoca in cui i legami, cioè non quelli dove l'individuo si diverte a girare dove vuole, ma quei legami che strutturano la forza della vita, i legami strutturali in questa nostra cultura sono allentati e viene esaltato tutto ciò che riguarda l'individuo, la sua autonomia, le sue capacità, i desideri suoi, no? Ne abbiamo parlato tante volte, no? Noi viviamo un'epoca che è ai limiti dell'abisso. Cioè è un'epoca che sta portando al limite, all'estremo, un esperimento suggestivo ma pericoloso. Perché tutte le epoche hanno sempre messo al centro la società, il gruppo, la famiglia. Invece noi abbiamo detto, dai che proviamo, ognuno mette al centro se stesso, no? Cioè questo esperimento di mettere al centro il desiderio individuale e democratico della felicità. O del benessere, più modestamente, no? Proviamo tutti, ognuno fa quel che vuole cercando di star meglio che può, no? Questo è un progetto che sta scoppiando. Sta scoppiando perché produce troppo disagio, troppo malessere. Noi stiamo medicalizzando tutta la società. Tutti abbiamo bisogno di pastiglie, abbiamo bisogno dello psicologo, abbiamo bisogno dell'operatore, dell'animatore, capito? Siamo tutti agitati come se abbiamo voluto essere da soli e da soli a un certo punto siamo persi. Cioè questa è la sostanza di questa situazione invasa dalla psicologia, no? Questa è una situazione che produce troppo malessere negli individui, perché rischia di dissolvere l'idea stessa di persona. L'idea stessa di persona, persona vuol dire la fragilità dell'uno che si rafforza solo nell'alleanza, nella relazione. Noi stiamo distruggendo questa eredità, che è l'eredità più preziosa dell'umanesimo occidentale, anche cristiano. No? E perché sta roba qui, oltre a farci star male individualmente, non ci rende capaci di affrontare le sfide globali che abbiamo di fronte, cioè ci sta facendo correre pericoli troppo grossi di disgregazione sociale e quindi non ci mettiamo insieme a affrontare le grandi sfide che abbiamo davanti. Per questo dico è un progetto che sta scoppiando. E noi cristiani non possiamo anche in questo caso semplicemente subire, adattarci. Noi dobbiamo essere tra i primi a vedere questa emergenza e a recuperare nuove forme di solidarietà. I motivi che vi dicevo all'inizio, no? Il sapere che la benedizione di Dio è data ad Abramo e a tutte le genti, il sapere che in Cristo siamo tutti redenti, il sapere che attendiamo una patria dove ci ritroviamo. Sta roba qui dovrebbe in qualche maniera essere un capitale da investire, capito? È strano che i cristiani dicano quelle robe lì e poi si comportino come sfacciati individualisti. È una contraddizione radicale, no? E allora, di fronte a sta roba qui, che capite? Gira la testa, no? Noi abbiamo provato a raccogliere tre direzioni, sono direzioni, dovrebbe parlare proprio con calma, facendo gli esempi, però è interessante fare una roba così. Guardate, stiamo facendo l'elogio di alcuni stili di vita che in questo caso, riguardo alla solidarietà, ci vedrebbero impegnati soprattutto a capire tre grossi luoghi della solidarietà umana. Beh, il primo mi pare evidentemente chiaro a tutti, no? È la famiglia, i legami familiari, cioè la solidarietà che sta alla base di tutte le altre è costituita dai legami familiari, che sono il fondamento della trasmissione umana, cioè la forza per affrontare la vita e le cose da sapere per affrontare la vita, e cioè che tu umilmente ricevi la vita da un altro e sei chiamata a darla con fiducia, ste robe qui radicali, queste qui si imparano in famiglia, si imparano mettendo insieme con amore l'uomo e la donna e con amore genitori e figli. È questa qui la macchina della fiducia radicale, dei legami, dell'alleanza radicale. Voi sapete che sulla famiglia è subentrata, come si dice, è come se avessimo preso le nostre case e le abbiamo portate in un'altra parte del mondo. Il potente individualismo, la potente spinta di questa cultura individualistica, che è il progetto appunto dell'uomo moderno, ha rivoluzionato i modelli della famiglia tradizionale. Cioè la famiglia non è più l'istituzione che rafforza anzitutto il gruppo, ma è diventata anche la famiglia un bene individuale, un bene per la felicità degli individui, no? Questo ci sta dando un sacco di cose belle, per esempio il valore del soggetto, pensate alla dignità della donna oggi nella famiglia, la democraticità dei rapporti, l'uguaglianza tra l'uomo e la donna, una maggiore libertà dei propri desideri, la preziosità delle relazioni, no? E però ha indebolito profondamente la forza dei legami, della durata, dell'istituzione, con tutte le conseguenze. Il fatto che i matrimoni sono più labili e si sciolgono abbastanza facilmente. Il fatto che i genitori per un po' di anni sono questi, poi cambiano, poi si mischiano. La fragilità della genitorialità, appunto. Il fatto che i figli hanno dei riferimenti molto più complessi, no? La difficoltà quindi dell'educazione, no? il moltiplicarsi delle solitudini. Quando pensi che a Bergamo quasi metà popolazione è costituita da persone che vivono da sole, capisci che tipo di società è. Sono tutte manifestazioni evidenti di questa perdita della solidarietà familiare, no? E allora, certo, è più facile dirle queste cose, è più facile vederle che sapere cosa fare, però qualcosa c'è da fare, o ciascuno di noi deve fare qualcosa in queste robe qui. Per esempio, dobbiamo cercare di sforzarci tutti di educarci ai legami, alle fedeltà, alle pazienze, alle dedizioni. Andar controcorrente, perché invece la corrente che ci trascina è tutta diversa. No, fai quello che vuoi adesso, poi domani cambi, poi provi ancora, hai capito? Dobbiamo resistere a queste robe qui. Uno poi deve decidere chi è lui in queste robe qui, no? E poi evidentemente tutto un lavoro sulla cultura e sulle politiche, politiche familiari, vuol dire soprattutto queste robe qui, no? E poi avere un grande senso comunque dei legami, perché è chiaro che questo modello familiare che ci dà tanti vantaggi, però produce tutte queste forme di fragilità, esige da parte nostra un supplemento di collegamenti, di rete, di aiuto, di compassione per darci una mano a sostenere le fatiche che fanno le famiglie, per medicare le ferite e le sofferenze di un sacco di gente, per tentare comunque di ricostruire i legami, storie di solidarietà. Cioè, un cristiano deve capire da ste robe qui. L'altro campo urgente della solidarietà è quello sociale e politico. Se per società si intende un insieme di persone che si associano, società appunto, no? Ti considero socio, attraverso che cosa? Non sei mio parente, no? Però siamo soci, attraverso il fatto che abitiamo la stessa città, che adottiamo pressappoco gli stessi costumi di vita, gli stessi valori, no? E abbiamo alcune regole in comune, no? Se la società è questa, beh, la nostra società è un po' malata. È un po' malata, dai. Perché l'esasperazione dei desideri individuali sta creando una complessità caotica. Cioè, se noi non ci mettiamo d'accordo su delle cose su cui siamo d'accordo, è un caos la società. Cioè, non possono essere solo individui, ognuno dei quali ha i diritti. Ci vogliono degli accordi, no? Quindi da una parte l'esasperazione dei desideri individuali, dall'altra parte il denaro, il possesso delle cose, dire che l'unico valore è che ognuno faccia la fortuna massima che può, il prevalere del liberalismo economico in questa concezione di società sta creando egoismi terribili, dei conflitti terribili, sta scavando differenze insopportabili tra ricchi e poveri. C'è un sacco di gente arrabbiata, in difficoltà. Io non posso dire io ho i soldi che ho, faccio quello che... No, non è da cristiani sto ragionamento qui. Sarà corretto rispetto alla tua linea politica? Non mi interessa, capito? C'è qualcosa di superiore a sta roba. Qui date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. E Dio vuole che noi siamo fratelli. Che viviamo in Italia o in America Latina o in Africa, no? Cioè, l'immagine che resterà più suggestiva della nostra epoca, se diranno i bambini domani, se volete capire com'era la società in quei tempi, proietteranno la scena di un grande supermercato con un'enorme quantità di beni offerti a una folla di individui garrati, eccitati, ma anche divisi, separati, ingelositi, in situazioni di grande diversità, perché questa corsa continuamente alle cose genera gelosie, conflitti. Vorrei vedere io se i supermercati si svuotano un po', diventiamo tutti belve qui, siamo tutti belve, Stiamo buoni semplicemente perché possiamo prendere quello che vogliamo, ma non perché ci amiamo. Organizzare una società così dove si dice ognuno fa quel che vuole, ognuno si prende quel che vuole, se uno va bene, se l'altro va male, pazienza. O è stato lazzarone o è stato sfortunato, ma non è un problema mio. E organizzare una società così complessa e così piena di egoismi diventa sempre più difficile. Noi possiamo criticarci a vicenda questo, quello, ma obiettivamente governare società di questo tipo è difficilissimo. Nessuno lo dice perché deve far propaganda, ma è una cosa impossibile, capito? Dovrebbero essere umili a dire aiutiamoci a capire qualcosa. Non far finta di contarci su balle, tutti. Allora, il problema di prendere decisione a nome di tutti, il problema di stabilire delle regole, il problema di obbligarci tutti a un minimo di solidarietà, questo è il compito della politica. Sembra un compito oggi impossibile. Per di più, noi lo gestiamo in maniera democratica, per alzata di mano. Casino. Questo spiega perché il modo democratico del dibattito che cerca l'accordo tra i diversi appare sempre più fragile, no? Le nostre democrazie sono fragili. Se non c'è un'educazione di base alla solidarietà, le democrazie non stanno in piedi sugli egoismi esasperati. È la selva delle belve, appunto, no? Dove si tradisce tutto, la parola, la verità, tutto. È chiaro che anche qui uno non può semplicemente dire io ho più interesse a star di qua, a star di là. Il problema è che occorre un soprassalto di coscienza, di moralità da parte nostra. Per prenderci cura effettivamente, sai, si dice la parola del bene comune. E della nostra capacità di restare soci, di restare amici, non parenti, non amici di scelta, ma amici attraverso regole di giustizia, attraverso un'organizzazione comune. Questa è la società, di civili, appunto. E la capacità quindi di confrontarci onestamente sui nostri stili di vita, sul tipo di uomo che stiamo costruendo, su cosa serve per tenere all'altezza di uomini queste fragili, inguardabili società democratiche. Società democratica è la cosa più bella che c'è, ma è la più difficile che c'è. Se non ci educhiamo alla democrazia, è un disastro. È meglio che comandi uno solo, appunto. Capito? Terzo e ultimo. Allora, le solidarietà familiari, la solidarietà sociale e politica, metterci un po' di amicizia nella politica e di verità, appunto. Terzo, mi pare che si imponga, e vada detto chiaro, no? Noi siamo di fronte a una situazione che impone con evidenza la solidarietà con gli stranieri come uno dei primi aspetti della nostra etica solidale, no? Lo so anch'io, guardate che insomma io non viaggio molto, forse non capisco neanche tanto, sono qui in 20 metri di mondo su una curva estremamente marginale della società. Però appunto in questi anni che sono stato qui ho visto anch'io i cambiamenti. Cioè questo arrivo così rapido di stranieri, così numeroso, ci ha mandato in tilt. Ci ha sconvolto il cervello, l'anima, hai capito? Cioè quando uno si agita poi ragiona diversamente. Tra l'altro questa irruzione così veloce e così numerosa di questa diversità è avvenuta in un momento in cui la nostra costruzione storica sta andando in crisi. La società tradizionale è
sta crollando, il crollo della cultura e dell'identità tradizionale coincide con l'irrompere della globalizzazione, perché vuol dire quello poi. Arriva qui queste persone a dire che guarda che tu Redona appartieni al mondo, che le questioni della giustizia e ingiustizia, che le questioni delle materie prime, la questione delle religioni è anche tua, che non puoi vivere in eterno lì nel tuo quartierino con le due idee che ti ha dato il nonno. In più poi, oltre a questi spostamenti di mentalità, di cuore, ci sono poi problemi concreti, perché le emergenze di tanta gente che arriva e cerca casa, cerca lavoro, il disordine anche che alcune di queste persone creano quando non riescono a integrarsi, poi in questi flussi si cacciano dentro di tutto, no? Sappiamo. Tutto questo, avete visto, ha fatto crescere in noi incertezze, paure, insicurezze. E ci sta impedendo. Questo è proprio un guaio. Cioè, quando uno è impaurito è proprio un guaio, che poi non capisce più niente, non è più oggettivo, non vede più neanche il bello della cosa. Cioè, quando uno è impaurito non ci ragioni più. T'ammazza anche uno impaurito. Ti lascia crepare lì, quando uno ha paura. E questo ci sta impedendo a tutti di vedere anche le cose buone, le profonde alleanze che si stanno costruendo con l'arrivo di queste. Abbiamo cominciato appunto a riconciliare tutto il rapporto con i nostri anziani che non curavamo più, che ci davano fastidio, li abbiamo affidati tutti a loro. E poi comunque hanno portato qui i bambini, andate nelle nostre scuole senza i bambini stranieri, le nostre scuole lo possiamo fare a scuola attorno alla betulla, sono quattro gatti i nostri bambini. Certo, io poi il mio bambino lo porto di qua, di là, a scuola, perché lo preservo da tutto. Ma pensate che alleanze stanno avvenendo nella scuola, nel lavoro. Pensate quanti lavori che noi non facevamo più, che non vogliamo fare più, che non ci siamo più per farli. No. Le storie familiari, perché si stanno anche innamorando le nostre italiane degli stranieri, i nostri italiani delle straniere, e la popolazione, come è successo sempre, si mescola, si rinnova, dai, diventiamo un po' più ricci, no? Per esempio. Allora, sta roba qui, se non mi lascio prendere dalla paura, dovrebbe aprirmi la testa a questa grande proposta che la storia ci sta facendo, di rilanciare una nuova fase dell'umanità e di questo compito perenne che ci fa uomini, di costruire l'umanità, di costruire l'uomo a partire dalle diversità culturali. È questa l'umanità, non è quella che si mantiene il gruppo chiuso, marcisce, impazzisce, si disumanizza. Noi abbiamo vissuto perché ci siamo spostati nel mondo, perché ci siamo incrociati, perché le diversità hanno rilanciato nuove alleanze, le storie, i popoli. E anche qui noi cristiani dovremmo essere tra i primi, tra i più lucidi e i più generosi in questa alleanza con gli stranieri, ricordando appunto di essere noi radicalmente pellegrini e stranieri su questa terra, in cammino verso una patria dell'unità del genere umano. Lo straniero, ma senza far retorica, è un profeta in realtà. È uno che ci fa capire chi siamo. Certo, capire chi siamo comporta uno sforzo da uscire dalle abitudini e di trovare ciò che possiamo essere, appunto. Questa è la nostra dignità. Cioè, quello di inventarci, quello di costruire la nostra umanità, no? Quello che mi pare sicuro è che nelle nostre comunità sarebbe bene, come si dice, censurare un po' di lamentele, dai. Sta finendo l'epoca in cui era di moda lamentarci che non è più come una volta. Adesso l'abbiamo capito. Adesso continuare a dire quella roba lì serve solo a scoraggiarci. Dai, facciamo il sacrificio di non dirlo più. Anche perché se si continua a dirlo, poi si finisce di creparci dentro questo ritorno alla morte, al passato, a quello che erano. È arrivato il tempo di vedere se noi cristiani, per fare il discorso qui tra noi, attorno all'Eucaristia, alla parola di Dio, no? È arrivato il tempo di vedere se noi cristiani abbiamo risorse, energie da buttare dentro per una nuova avventura umana. E io dico, siccome il cristianesimo non è in gran salute nella società di una volta, si sta proprio spegnendo, hai capito? È diventato vecchio, è quasi in coma, capito? Tocca a noi decidere se può partire una nuova stagione anche per il cristianesimo. Offriamo al Signore le nostre preghiere e poi il gesto dell'offerta che sarà destinata nelle messe di questa domenica a rimpolpare il fondo Caritas, poi il foglietto, libretto che vi verrà consegnato uscendo e negli avvisi spiegheremo, ma la parrocchia ha un fondo Caritas da cui attinge soprattutto per le emergenze, per le famiglie in difficoltà, ma anche per le persone in difficoltà. Quindi la colletta di oggi, ma tutto quello che si dà alla parrocchia poi ha una parte per i poveri, ma questo va direttamente appunto al fondo Caritas parrocchiale. Con fede viva presentiamo ora al Signore la nostra preghiera, rendendoci interpreti del desiderio di giustizia e di pace che sale da tutti gli uomini di buona volontà. Donaci la tua sapienza, Signore.
Signore, vorresti l'uomo solidale, un uomo capace di fare alleanza con la terra, con gli altri uomini, con te. Aiutaci perché impariamo a guardarci tra noi con dolcezza, comprensione e fiducia reciproca. Preghiamo.
Donaci la tua sapienza, Signore.
Per chi si sente radicalmente solo dentro una realtà che a volte sa essere davvero dura, perché possa incontrare uomini capaci di costruire un clima di solidarietà. Preghiamo.
Donaci la tua sapienza, Signore.
Signore, hai scelto la fragilità umana come luogo privilegiato della tua presenza. Sostieni la Chiesa perché sappia essere segno della tua infinita misericordia. Preghiamo.
Donaci la tua sapienza, Signore.
Per chi ci governa e per noi. Perché nelle grandi scelte economiche e sociali e in quelle piccole del vivere quotidiano sappiamo tener conto dell'altro, di chi ci vive accanto, così come di chi abita dalla parte opposta del mondo. Preghiamo.
Donaci la tua sapienza, Signore. La luce della tua verità, o Padre, ci faccia avanzare sulla via della fraternità e ci impedisca di lasciar cadere anche una sola delle tue parole. Per Cristo nostro Signore.